Ieri sera abbiamo cominciato il nono capitolo, l'idea della libertà, e abbiamo detto, pensiero fondamentale, questa parte che Steiner ha poi rifuso e cambiato, no? C'è, mettiamolo, sono due forze polari. Fenomeni di coscienza, e fenomeni di vita. La digestione, il digerire, è un fenomeno del vitale. Sono forze di vita. Naturalmente, essendo i fenomeni di vita, del vitale, i processi del vitale, opposti ai fenomeni di coscienza, è cosa difficile portarli a coscienza, perché le categorie dei fenomeni di coscienza sono opposte a queste del vitale, quindi non si può dire in concetti cos'è la digestione, perché la digestione non è fatta di concetti, i fenomeni di coscienza sono fatti di concetti. Indichiamo, senza poter dire più di tanto, il polo opposto. Quindi diciamo il vitale è l'opposto della coscienza. Però dicendo l'opposto si intende dire nello stomaco i processi vitali sono per natura così forti che lo stomaco non può essere uno strumento di coscienza. Il cervello può essere, è lo strumento di conscientizzazione per eccellenza, perché? Per il motivo centrale, principale, che nel cervello i fenomeni del vitale, diciamo le forze vitalizzanti, sono massimamente uccise. Quindi la struttura del cervello è il corporeo massimamente devitalizzato, e proprio perché è devitalizzato è passibile di fare da specchio. Se volete, qui uso bianco e verde. Il verde lo uso per l'eterico. Allora, qui una cellula del cervello, essendo morta, non pullula di forze di vita, quindi l'eterico è libero dal fisico, e essendo l'eterico libero dal fisico, l'eterico è intriso di immagini, l'eterico è tutto fatto di immaginazioni. Queste immagini che sono forme in potenza, non operano dentro al fisico, perché il fisico è devitalizzato al massimo. Quindi qui diciamo un nervo, no? Cervello, un nervo neurosensoriale, il sistema neurosensoriale. Un nervo è massimamente devitalizzato, quindi l'etericità non opera vitalmente dentro al nervo, ma esubera dal nervo, è piena di immagini, e essendo questo eterico pieno di immagini che non lavorano dentro al fisico, l'astrale è in grado, l'astrale è un altro colore, il colore giallo, l'astrale che è l'anima, l'astrale legge queste immagini, le vede. Vi ho descritto cosa significa portare a coscienza. Legge, le vede, le legge. Quando io leggo, leggere è un vedere, no? Vedo i caratteri, eccetera, no? Se invece questo eterico è dentro al fisico perché pullula di forze vitali, il vitale è l'eterico dentro al fisico. Devitalizzare il vitale, devitalizzare l'organismo significa fare uscire l'eterico dal fisico e perciò muore il fisico. Facendo uscire l'eterico dal fisico, l'etere, l'eterico, diciamo, è da solo, con il suo pieno di immagini, l'eterico è pieno di immaginazioni, e l'astrale le può leggere. Tutti i contenuti di coscienza, i contenuti dell'anima, una rappresentazione. Cos'è una rappresentazione? Io ho visto tante volte la rosa, adesso ho una rappresentazione della rosa. Dov'è questa immagine? È nell'eterico. Sì, però può essere soltanto in un eterico che non lavora direttamente nel fisico. Dov'è che la mela lavora direttamente nel fisico? Quando digerisco la mela. I pensieri mela lavorano direttamente nel fisico, quindi non li posso leggere. Qui, dove ci sono i nervi, dove c'è il cervello, i pensieri di struttura della mela sono nell'eterico, liberi dal fisico, e quindi l'anima li può leggere. E ho la rappresentazione è un'immagine, ho la rappresentazione della mela. Ce l'ho sempre, la rappresentazione della mela, i concetti, immagini della mela sono all'opera anche nello stomaco. Però lì non li posso leggere perché sono dentro al fisico. Devono operare nel puro eterico e allora li vedo. Nel puro eterico. Quindi una rappresentazione è qualcosa che l'anima, il corpo astrale, vede nel corpo eterico, nel vivente. No, aspetta, lei dice non ha capito, cosa è che non hai capito?
Dici che è devitalizzato, che la parte più devitalizzata.
Ma te lo dice ogni anatomista, scusa. Un nervo, paragona un nervo con un muscolo, che differenza c'è?
Il muscolo si muove.
È molto più vitale.
Invece il nervo sta fermo.
È quasi
è un fatto anatomico.
È quasi minerale, è duro quasi come una pietra, quindi è in processo di mortificazione. Sì, ma neanche il muscolo si può rigenerare appena muore.
No, ma le cellule si possono rigenerare, per esempio del fegato, no? Mentre una caratteristica fondamentale della lesione cerebrale, e tutti ne hanno esperienza vedendo i risultati dell'ictus, che quello quando la cellula cerebrale muore non si rigenera.
Quindi
questo perché? Perché la cellula è già di suo mortificata rispetto alla cellula del fegato, per esempio, del metabolica.
Quindi questa direzione del mortificare il vivente è irriversibile. Altrimenti non avremmo il polo opposto al vitale. Perché sentire dolore è un processo vitale. Finché la radice del dente è vivente, sento dolore. Quando è che non sento più, e come dice lui, quando è che non si sente più dolore? Quando è morta. Quando è devitalizzata, del tutto devitalizzata. Tanto è vero che adesso tanti dentisti devitalizzano tutti i denti che ci sono, cosa mica per forza giovevole all'individuo. Perché è un conto un conto poter ancora soffrire un pochino con i denti e mordere con radici ancora ben vitalizzate, è un conto avere denti che sono morti, che sarebbe meglio allora averli tutti perfetti, fatti d'oro, fatti di, capito?
Nella riabilitazione il cervello conosce il processo sussidiario. Le cellule morte sono morte, ma le cellule accanto, se io richiamo un movimento del braccio, eccetera, si attivano in un'attività sussidiaria e avviene riabilitazione. Quindi il cervello è morto, le cellule, ma le cellule accanto conoscono un processo sussidiario vitale che nasce dal corpo. Se io muovo il corpo, ad esempio.
Sì, sta attenta. La scienza naturale, no? Indaga, appura tantissime cose, vive di percepisce tantissime cose. Tutt'altro è invece i pensieri che noi pensiamo su queste cose che scopriamo. Quindi si tratta di interpretare giustamente la tua riflessione è andata nella direzione opposta, che quindi fraintende i dati che tu hai descritto. Se è vero, adesso io ti do l'interpretazione giusta, il pensare dice sì, è giusto, per forza deve essere così, se no non funziona la cosa. Se è vero che tutta la sfera neurosensoriale tende per natura a uccidere tutto il vitale che c'ha dentro per rendere possibile lo speculare della coscienza, deve essere il compito di tutto ciò che è vitale, del nutrimento, del sonno, del dormire, di rimandare di nuovo, sempre di nuovo, ogni giorno, sufficienti forze vitali, altrimenti il pensare non ha più nulla da uccidere e non può più pensare. Pensare è l'attività, diciamo fisiologicamente parlando, il risvolto fisiologico del pensare. Pensare è l'attività dell'uccidere il vitale nel corpo. E posso uccidere soltanto tanto vitale quanto ce n'ho. Quindi ognuno deve ricostruire, però questo ricostruire mangiando, con la nutrizione, ricostruire dormendo, su tutta la linea, se il ricostruire fosse al 100%, non moriremmo mai. Quindi il ricostruire ci deve essere, altrimenti non potremmo continuare. Se io una candela, se io la cera la voglio consumare, prima la devo costruire. La devo costruire la cera, la candela, se no non c'è nulla a consumare. Se il ricostruire, il ricostituente del sonno, il ricostituente dell'alimentazione, ricostruisse al 100%, non invecchieremmo mai. Quindi il concetto del ricostruire il vitale è che ricostruisce al 95%, detto con una cifra, ma mai al 100%.
Certo, certo.
E la somma di questa disparità è che si invecchia e si muore. Però ogni giorno io posso soltanto uccidere il vitale nella misura in cui c'è, è chiaro. Quindi l'ascesi, per esempio, questa spiritualità nel campo cattolico, ai tempi miei era molto forte, no? Castiga il tuo corpo più che puoi. Alla base c'è il convincimento non portato a coscienza, tu entri nel mondo spirituale solo con la morte. Ora, il Logos si è incorporato, si è fatto carne per dire no, come dire, la morte è il risultato di mille milioni di volte che tu sei entrato nello spirituale uccidendo parzialmente il vitale nel tuo corpo, però siccome tu lo fai restando nel corpo, è importantissimo che senti il dovere, la gioia, ma anche il dovere morale di ricostruire, Allora mangi il più possibile. Obnubili il pensare. Porti talmente un esubero tale di forze vitali dentro al sistema neurosensoriale che non puoi pensare. Vivi da automa, da addormentato. Quindi l'osservazione spassionata, diciamo scientifica, oggettiva dei fatti, dice è una questione di equilibrio. Il ricostruire, il senso del ricostruire è di poter consumare. Ma non ricostruire tanto che non posso più consumarlo perché il corpo è talmente vitale, è vitalizzato in tutto il sistema neurosensoriale che vive da addormentato. Lo stato di sonno è il puro vitale, per la coscienza è uscita. E addormentati ambulanti, oggi ne è pieno il mondo. Ambulanti. Fatti dare il microfono, così ci pensi bene.
Volevo chiedere, è possibile che più viene potenziata l'attività del pensare e più c'è una distruzione delle forze vitali, cioè c'è un invecchiamento...
E più c'è una?
Una distruzione delle forze vitali, quindi c'è un invecchiamento più veloce.
Non è detto. Accelera la ricostruzione. Siamo confrontati con l'affermazione globale della seconda parte della filosofia della libertà che in campo di attività, non di speculazione, ma di attività, esiste solo individualismo etico. Cioè le possibilità di interazione tra il cosciente e il vitale in te sono del tutto individuali, non si può generalizzare. Se uno osserva il fenomeno Francesco d'Assisi, guardandolo da questo punto di vista dell'interazione tra i fenomeni di coscienza e il vitale, uno direbbe, ma è stato irresponsabile. Il corpo l'ha bistrattato, le sue ossa, addirittura le ossa erano friabili. Gli vuoi dare consigli dal di fuori? Gli vuoi dar consigli dal di fuori? Quindi il giusto equilibrio dell'interazione tra il vitale, i fenomeni di vita e i fenomeni di coscienza, ognuno lo deve trovare per sé. Beh, supponiamo, no? Che uno nasce e dice in questa vita mi riprometto, è una decisione sua, nell'insieme, perché sono anche questioni di, diciamo, di decisioni globali, no? Questa volta voglio, a costo del fatto che morirò un pochino prima, del fatto che farò fatica col mio corpo, voglio godermi, voglio andare avanti questa volta in fatto di coscienza. Padronissimo della sua libertà. Un altro dice, io l'ultima volta sono stato un godereccio dello spirito. Ho pensato solo alla mia rivoluzione, gli altri l'ho mandati a Ramengo. Stavolta voglio essere una gran brava mamma che rinuncia a questa sua evoluzione, mette il vitale così al centro come per la sua evoluzione è una specie di sacrificio, di immolazione se vogliamo, no? Questa volta voglio dare precedenza al vitale in modo da mettere queste forze del vitale a disposizione dei miei figli o in modo da servire, da fare tante opere dove il vitale è importante e questa volta metto in secondo piano la mia evoluzione puramente, diciamo, egoistica in un certo senso, dei cammini di coscienza. Padrone l'uno, padrone l'altro. Ha bruciato il corpo in 29 anni.
Ha bruciato appunto il corpo e a prode dello spirito, insomma, ecco, ha espresso tutto in...
Com'è?
A prode lo spirito, diciamo.
Dal di fuori non si può dire nulla.
Ha avuto una produzione, diciamo, spirituale.
Allora parli delle poesie che ha scritto, eccetera, eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, certo, sì, sì.
Bellissime, proprio una cosa straordinaria.
Quindi tutta la produzione che ha avuto è concentrata in un periodo brevissimo, che sembra incredibile che sia riuscito a fare tutto quello che ha fatto, insomma. Ecco.
Che ha bruciato, no?
Ha bruciato la vita, la sua vita.
Il corpo.
Il corpo.
Che ha bruciato il corpo.
Poi volevo chiedere, ritornando al discorso di coscienza... E di cui si parlava ieri, no? Questo specchiarsi, cioè lo specchiare mi dà la possibilità di essere cosciente, vedo il pensato e inizialmente, siccome non, si potrebbe dire che io sono pensato, quindi sono. Cioè, sempre per deduzione, insomma, ecco, perché inizialmente, in un certo senso, sono pensato, anzi sono un pensiero forse anche.
Sì, no? Attento, adesso tu stai riassumendo un intuito molto centrale, però è importante rendersi conto che c'è una differenza tra colui che sta qui davanti, che ha la possibilità, magari anche un pochino di allenamento, di renderlo comprensibile, un intuito di questo tipo. Detto da solo, tu ce l'hai in questo momento, ma è illusorio pensare che tu lo possa comunicare e gli altri dovrebbero capirlo, no? No? La comunicazione può avvenire soltanto attraverso il processo del pensare. Tu ci hai dato il risultato. E il risultato è morto.
Adesso sì, cioè, io...
Hai capito quello che
sì,
voglio
sì,
dire?
Certo.
Ecco.
Sì, sì,
ecco.
Sì.
Altrimenti resti deluso perché dici, ma come? Mi sembrava di aver detto una cosa così centrale, così bella, così importante, e lui non ne ha fatto nulla, no?
Sì, 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 è un qualcosa che a seguito di quello che abbiamo fatto ieri, questa notte mi ha un po' tenuto sveglio.
Esatto.
Quindi...
Esatto, quindi tu dici...
È un arrivare a questa conclusione, insomma, ecco.
Quanto è lunga la nona sinfonia? Un'ora circa? Un'ora. La nona sinfonia è bellissima alla fine di un'ora in cui l'ho vissuta. Non è bellissima quando io ho il CD in mano. Il CD in mano è la stessa cosa, no? Tu ci hai dato il CD... Esagero un po', capito?
Sì, certo, certo.
Ecco, altrimenti uno è deluso perché dice, ma come, mi sembrava di aver detto una cosa così importante, ma ci manca tutto il processo. Ci hai dato il distillato, il risultato. E quando io faccio lo stesso, pure leggiamo, eccetera, le persone dicono, allora mi devo allora è una specie di trascinare un po' tutti quanti dentro un processo, nella misura in cui uno... Ognuno di noi, a modo suo, entra in un processo, crea lui, fa qualcosa lui. E dicevamo già ieri, l'interazione, quando tu parlavi prima, 2-3 minuti, l'interazione tra due persone, adesso fra me e voi che sentite, o quando io leggo Steiner, c'è l'interazione fra me e i pensieri di Steiner in quanto sono scritti. L'interazione tra due persone... È un fenomeno di un'oscillazione velocissima, un attimo, un minimo di secondo, voi siete in me, nei miei pensieri, altrimenti non ascoltate, non capite nulla. e un decimo di secondo dopo vi tirate indietro e dice: ma che sta dicendo? E prendete posizione. E il processo, la creazione della reazione, ciò che voi create come pensieri vostri sui miei pensieri, è una creazione di ognuno di voi. E i miei pensieri servono soltanto a provocare la creazione della vostra reazione. Ma la reazione di ognuno è una creazione sua, la crea lui, solo che la disattendiamo, non ce ne accorgiamo. E se uno di voi, no, che può succedere, anziché continuamente prendere posizione, ma come, ma che stai dicendo, ma non è giusto, sì, capisco, non capisco, no? Se non continua indietro avanti e resta soltanto in me e vuol soltanto ricevere da me, si addormenta. E allora poi dice è noioso. E il compito di un buon oratore, se vogliamo, è quello di non permettere all'ascoltatore di essere soltanto da lui e quasi costringerlo a ritornare sempre a se stesso, sempre a se stesso, sempre a se stesso. Allora è vivace la cosa. Perché i pensieri che produco io per voi sono cosa morta, scusate, sono miei, che vi interessano, che non vi interessano nulla. A voi interessa la creazione dei vostri pensieri sui miei pensieri, quella è faccenda vostra. Però la disattendiamo perché mentre sto facendo attenzione non mi rendo conto della, la chiamo, il creare la mia reazione. Quello è un creare mio. Tu adesso sei con me o sei con te?
Adesso io sono con me.
No.
Sì, 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 sì.
Quando esponendo un pensiero dice prendetela come una provocazione del pensiero.
Esatto.
Ok?
Sì. Sì. E quindi eri di nuovo in me, da me.
Sì, beh, è un va e vieni.
Ecco.
È un va e vieni.
In battibaleno, questo questo è il bello, capito? Quindi i tuoi occhi mi dicevano, no, che tu ti stavi chiedendo, ma sono da lui o sono da me? Questo dicevano gli occhi. E tu mi hai detto, io ero da me.
E era velocissima la cosa.
Bene, adesso siamo d'accordo.
Vabbè.
E quella è la gioia. Quella è la gioia. E quando uno poi è fuori, il mondo è diverso. Il mondo è tutto diverso. Quindi abbiamo fatto questa mattina esercizi sul concetto del creare. Non della creazione. La creazione viene dopo il creare.
È possibile un pensare vuoto o che non ha un senso?
Pensare?
Vuoto. Che non ha un senso, semplicemente speculativo.
Se tu leggi la Die Wissenschaft der Logik, la scienza della logica di Hegel, lui comincia con tre categorie. L'essere, das Sein, poi una, due pagine sul nulla, das Nichts. E Hegel ti dice, ha tantissime cose da dire sul nulla. Non esiste il nulla in assoluto, esiste soltanto il nulla di qualcosa. Il bambino piccolo è il nulla dell'adulto. Quindi, essendo il nulla di qualcosa, posso dire sul nulla tutte le cose che il nulla non è, rispetto alla cosa che non è. Se ci fosse il nulla assoluto, noi non ci saremmo, non avremmo problemi. Tu, problemi. non ci saresti neanche tu, Luciana. E poi vi dicevo già ieri, mi pare, no? Se mettiamo insieme l'essere e il non essere insieme, il divenire. Nel divenire ci deve essere qualcosa che già c'è, se no non diviene, e qualcosa che non è ancora, altrimenti non diviene. Das Werden. La terza categoria, tesi, antitesi, sintesi, Werden. Il divenire. Il divenire presuppone un essere che non è, che è e che non è. È ciò che già è e non è ciò che ancora non è. È in divenire. Non può essere in divenire se non è nulla. E non può essere in divenire se è già tutto. Facciamo una pausa, 20 minuti, e poi date la parola a me, d'accordo?